arpeggi.
Speciale Duke Ellington. Un duca e il suo universo. Con Luca Bragalini.
Duke Ellington. 1300 composizioni disseminate in una discografia spaventosamente sconfinata, talmente abbondante da scoraggiare il curioso inesperto interessato a capire da dove iniziare. Certo, il nostro potrebbe sempre chiedere a chi ne sa di più, ma i fan di Ellington, ve lo dico subito, sono degli irriducibili snob. O sai chi era la terza tromba della formazione del giugno del 1957, o è meglio non interpellarle, non si degneranno di darti udienza. Però un tale, credo fosse un giovanotto tempo fa, senza farsi troppi problemi, la domanda fatidica l'ha fatta. In una mailing list dell'Intoniani di Ferro, una mailing list che raccoglieva e ancora oggi raccoglie alcuni dei maggiori esperti al mondo del duca, personaggi che seriamente discutevano sul colore dei calzini di Ellington. Non è una battuta, ricordo in questo topic intervenne proprio con seria competenza la compianta archivista Annie Kubler. Bene, dico, in mezzo a questi intervenne un tale chiedendo con spregiudicata innocenza:
io non ho neanche un disco di Ellington, me ne consigliate uno solo?
Io mi aspettavo tuoni e fulmini, ma come un disco solo, almeno 70 di dischi. E invece i grandi esperti incominciarono a discutere tra loro per accontentare il neofita. La fumata bianca arrivò. New Orleans Suite.
LP della Atlantic Records, datato 1970, del quale stiamo ascoltando il quarto movimento dal titolo Thanks for the Beautiful Land of Delta. Il seducente sax solista è quello del tenorista Harold Hasby.
Ed effettivamente The New Orleans Suite è un'ottima sintesi della poetica di Ellington, ma prima occupiamoci della storia di questa suite. 1970, l'impresario George Wayne telefona al duca.
Vorrei commissionarti una suite che aprirà la prima edizione di un festival che si terrà a New Orleans in aprile. Sei interessato?
Il duca accetta. La kermesse si sarebbe intitolata New Orleans Jazz and Heritage Festival e il festival si sarebbe rivelato un gran flop. L'idea di far incrociare sugli stessi palchi musicisti cajun, blues, jazz, gospel e funky, insomma, non piacque al pubblico. Davanti alla misera platea di spettatori direttamente sul palco, in un nastro inedito, sentiamo Wayne ammettere candidamente al microfono:
questa prima edizione è stata una grossa perdita di soldi.
Pare fossero andati venduti qualcosa come 300 biglietti. Bene, quel festival oggi, dopo oltre mezzo secolo, c'è ancora. E quei 300 biglietti staccati nella prima edizione sono diventati 500.000. Torniamo a quell'aprile del 1970. Ellington, con la sua musica scritta per l'occasione, era previsto per il gran concerto del finale, quello del sabato sera, sabato 25 aprile. Allora, il Duca procede come era solito fare, ossia, non potendo mai fermare l'orchestra per dedicarsi alla composizione, Ellington prende alcune date in un club a ridosso della premiere, provando le nuove partiture direttamente dal vivo, direttamente sul palco. Il Duca e i suoi uomini arrivano quindi lunedì 20 aprile e sino a venerdì suonano qualche classico e la nuova musica appunto in un jazz club di New Orleans, al Heart Club, che era in Bourbon Street. Vi è tra l'altro un gustosissimo aneddoto legato ad una di quelle date in Bourbon Street. Un avventore sente la band che non riconosce essere la Duke Ellington Orchestra, anche perché in quel momento il Duca non era sul palco. Il tale sente suonare una musica strana, sconosciuta, e insoddisfatto si rivolge ai musicisti per una richiesta.
Ma scusate, non potete suonare anche qualche classico? Ad esempio, avete in repertorio Sophisticated Lady?
E la band. Mi spiace, ma non conosciamo quel pezzo. Allora l'uomo se ne uscì dal club un po' sdegnato. Arriva sabato sera ed Ellington, come al solito, non è pronto. Sono su pentagramma solo 5 titoli dei 9 della suite e così suona quelli. Andiamo a prendere posto al New Orleans Jazz and Heritage Festival e ascoltiamo questo prezioso nastro inedito che vede protagonista il sassofonista Johnny Hodges. Il brano è Blues for New Orleans.
Now let's introduce him, one of the great figures in the world of music, one of the great men we've ever known. It's a pleasure always introduce the great Duke Ellington, ladies and gentlemen. Thank you.
Everybody look handsome. Buddy Bolden, second line. All right. Hey. Buddy Bolden, second line. Thank you very much, ladies and gentlemen.
Finisce il concerto ed Ellington richiede di fissare subito una data di registrazione a New York per lunedì. E infatti lunedì 27 aprile la band è in studio. E mette già in agenda una seconda session di registrazione per il 13 maggio. Certo che entro quella data avrebbe completato anche le altre partiture. Ma nel mentre, qualcosa di sconvolgente avrebbe cambiato la storia della band, ma questo ve lo raccontiamo alla prossima puntata. Oggi ci lasciamo gustandoci uno dei capolavori della suite, che è stato inciso appunto quel 27 aprile del 1970, una composizione intitolata Bourbon Street Jingling Jollies. Due temi. Il primo scandito dal flauto è tortuosamente cromatico eppure straordinariamente lirico. Il secondo, intonato dai sassofoni all'unisono, è docilmente cantabile. Sotto vi è il ritmo cullante di un bolero. E noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata per scoprire come proseguì la vicenda di questa New Orleans Suite.